Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta.
La voce del padrone.
Ultimi avi conosciuti.
Riconoscimenti e parentele musicali curate da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Cari amici, ancora una volta benvenuti nella trasmissione più imprevedibile della radiofonia italiana, che è per l'appunto La voce del padrone. Oggi parleremo dell'animale più presente nel mondo della canzonetta. Infatti, scorrendo velocemente nel nostro grande archivio musicale, abbiamo scoperto che se i cani sono i migliori amici dell'uomo, ma latitano nel mondo della canzone, di gatti invece è pieno il mondo delle sette note, a cominciare dal gatto sicuramente più famoso, che è quel Maramao, perché sei morto, che tanti guai procurò durante il regime fascista al suo autore Mario Panzeri, che non a caso poi ripiegò su canzoncine meno rischiose come Finché la barca va e Non ho l'età. Era la simpaticissima Maria Iottini, affiancata dalle immancabili sorelle Lescano, che incisero questa canzoncina a Torino durante la calda estate del 1939. E proprio le Lescano, questa volta da sole, fecero il bis in fatto di gatti. Infatti, due anni più tardi, nel 1941, interpretarono un'altra canzone, questa volta scritta dalla coppia Nisa e Casiroli, in cui il protagonista era un gatto domiciliato nel sottoscala di un vecchio stabile cittadino. Si chiamava Il gatto in cantina.
Quanto tanti più non c'è, i padroni incuriositi si domandano dove il gatto in cantina.
Sapete cosa fa?
Aspetta la gattina che scenderà, oh, ha perso la testa. I topi ma che festa fanno tutti i gran signori.
Che i gatti abbiano sempre ispirato tantissimo tutti gli autori di canzoni lo si evince chiaramente andando ancora più indietro nel tempo. Ed esattamente nel 1930, quando un giovane autore lombardo, oggi lo definiremo un cantautore, scrisse e incise, dopo averla per anni portata in giro in tutti i caffè chantant italiani, questa Povero gatto d'angora, antesignana per appunto di quel Maramao perché sei morto di cui abbiamo già parlato.
Son quattro giorni che sto piangendo, son quattro notti che invano sto soffrendo, povero amico dei giorni belli, tu ci hai lasciato, ahimè, noi poverelli.
Io mi ricordo che alla mattina tu ci svegliavi con la tua vocina, or che sei morto e non ci sei più,
come faremo da soli qua giù?
Mua, mua.
Oh povero gatto d'angora che è morto in quattro dì. Oh povero gatto d'angora che ci lasciò così. Quel gatto simpaticissimo dal pelo così lunghissimo, quell'angora sì purissimo che triste ahimè finì. Oh povero gatto d'angora che è morto in quattro dì.
Gua, gua, gua.
Io mi ricordo che una mattina mentre friggevo una bistecchina egli è venuto con la sua campetta e mi ha rubato la mia bistecchetta.
Ed io ricordo d'un giorno d'agosto mentre cuocevo un bel cefalo arrosto egli è venuto con il suo zampin e ha sgranfignato il mio bel cefalin.
Wah,
wah. Oh povero gatto d'angora che è morto in quattro dì. Oh povero gatto d'angora che ci lasciò così. Quel gatto simpaticissimo dal pelo così lunghissimo.
bellissimo, quell'angora sì purissimo, che triste ahimè finì. Oh povero gatto d'angora che è morto in quattro dì. Povero gattino, sarà là nel cimiterino.
Gli porteremo i fiori sul tombino.
Sì, ma quanto sei cretino, quel gatto simpaticissimo. Quel gatto era rognosissimo,
dal pelo così sporchissimo, che triste ahimè finì.
Oh povero gatto d'angora che è morto in quattro dì.
Miau, 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 miau.
Ma bando alle malinconie, i gatti sono da sempre protagonisti indiscussi anche delle fiabe dei bambini. Forse la più famosa è Il gatto con gli stivali, scritta da Charles Perrault e ispirata da un racconto popolare, le cui diverse versioni possono avere tratto spunto dallo spirito del grano, visto che il micio apparteneva a un mugnaio. Comunque la versione più antica di questa fiaba proviene dal Veneto e riferisce le avventure di un gatto scaltrissimo che portava sulle sue spalle tutte le responsabilità e le ricchezze del suo padrone. Ancor prima, nel XVI secolo, il micio era in realtà una micetta, frutto di un incantesimo. Era infatti una splendida fanciulla, tramutata in felino dalla solita tremenda e perfida strega, quella della malora, insomma, che appare in tutte le fiabe, che dovrà essere uccisa dall'immancabile principe azzurro per permettere alla povera donzella di riprendere le sue originali sembianze. E negli anni 60 anche le canzonette per bambini cominciarono a riempirsi di gatti. Ben 44 in una volta sola, per permettere a questo brano firmato da Cesarini di vincere lo Zecchino d'Oro del 1968, facendo addirittura capolino più volte nelle classifiche dei dischi più venduti.
Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti, un flapper secco, resto di due, si unirono a combattere, un flapper secco, resto di due, col baffi allineati, un flapper secco, resto di due, le code attorciate, un flapper secco, resto di due.
6 presenti 42, più 2 44.
Loro chiedevano a tutti i bambini, che sono amici di tutti i gattini, un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti, un flapper secco, resto di due, si unirono compatti, un flapper secco, resto di due, coi baffi allineati, un flapper secco, resto di due, le code addorciate, un flapper secco, resto di due.
6 più 42, più 2 44.
Naturalmente tutti i bambini tutte le code potevano tirare ogni momento a loro piacere, con tutti quanti giocherellare. 44 gatti, un flapper secco, resto di due, si unirono compatti, un flapper secco, resto di due, coi baffi allineati, un flapper secco, resto di due, le code attorciate, un flapper secco, resto di due.
6 più 42, più 2 44.
Quando alla fine della riunione fu definita la situazione, andò in giardino tutto il plotone di quei gattini senza padrone. 44 gatti, un flapper secco, resto di due, marciarono compatti, un flapper secco, resto di due, coi baffi allineati, un flapper secco, resto di due, le code dritte dritte, un flapper secco, resto di due.
44 gatti, un flapper secco, resto di due, marciarono compatti, un flapper secco, resto di due,
coi baffi allineati, un flapper secco, resto di due.
La voce del padrone.
La 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 la.
Un coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te, ma i patti erano chiari, un coccodrillo a te, e tu dovevi dare un gatto nero. Non ero una giraffa di plastica o di stoffa, ma un'inca ne rossa, e l'avrei data a te, ma i patti erano chiari, una giraffa a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, 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 mi dato un gatto bianco e già non ci sto più. Volevo un gatto nero, 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 siccome sei un bugiardo, l'avevo nel giardino e l'avrei dato a te, ma i patti erano chiari, un elefante a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, 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 mi dato un gatto bianco e già non ci sto più. Volevo un gatto nero, 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 siccome sei un bugiardo, con te non gioco più.
La 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 la.
L'anno dopo, allo Zecchino d'Oro, nel 1969, ancora Gatti, visto che tra le canzoni in gara compariva questa Volevo un gatto nero, cantata dalla piccola Vincenza Pastorelli. Per la cronaca, invece, 44 Gatti era cantata da Barbara Ferigo. Sia l'una che l'altra, sorrette, va detto magistralmente, dai bimbi del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, diretti dalla indimenticabile Maria Leventre. Così abbiamo anche reso omaggio a questi ex bimbi, oggi probabilmente sessantenni o giù di lì. Addirittura più vecchio delle due ex bambine che conobbero la notorietà grazie ai Felini è il cantautore Gino Paoli. Anche lui deve il successo in qualche modo ai Gatti, anzi precisamente a una gatta che aveva una macchia nera sul muso e che pare facesse spesso capolino nella soffitta dove il giovane Paoli viveva nella sua Genova, prima di potersi permettere con i diritti di autore di comprarsi probabilmente tutto lo stabile.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Ora non ha casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
La voce del padrone.
Si ispirò ai gatti anche Gianni Boncompagni quando nel 1979 dovette scriversi la sigla di Disco Ring, che era una fortunata trasmissione della domenica pomeriggio condotta dallo stesso Boncompagni. Che gatta che abbiamo ascoltato, cantata da un anonimo coretto denominato come Baba Yaga, stazionò per diverse settimane in Hit Parade, scavalcando persino molti degli ospiti musicali di cui il programma si proponeva di lanciare i successi. Saltando di gatto in di pane in frasca, persino l'albertore nazionale Alberto Sordi, più o meno nello stesso periodo, pensò di dedicare a suo modo una canzone a un gatto, e lo fece naturalmente con la sua viscomica e la sua a volte un po' macabra ironia.
Questa storia che racconto, miei signori, è una storia che parla d'amore. E voi che l'ascoltate, non mi giudicate, non prendetemi per matto. Se il mio amore è solo un gatto soriano, io prendo per mano e vado a passeggio in città. Si chiama Doriano, di babbo australiano, ha i baffi lunghi come un Mustafa. Non parla l'italiano, ma con un maramau comprendere si fa. Ed io che sono solo, col gatto mi consolo, ed è quel maramau la mia felicità. maramar, maramar, rimando col maramar. Un ritmo lento d'un frenetico rock and roll, con quel maramar un ritmar si può. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Maramau, maramau, miau, 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 miau. Maramau, sei la vita, sei la gioia infinita, la speranza e il domani, con te si avrà. Perché un gatto soriano è sempre in casa di estremo bisogno, un bel piatto nostrano, piatto italiano. Non pianga chi ha gatto non pianga. Buchi, rumba, samba!
Miscio, miscio, miscio. Ecco, non è paura mia. Miscio, 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 miscio.
E qua non ti faccio niente, vieni qua.
Accio, che te ne bozze, ma sciaccate, non scappi.
Che un gatto soriano è sempre in caso di estremo bisogno, un bel piatto nostrano. Buono. Mazza, e lo sapevo io. Sei proprio buono. Che è? Grazie, grazie.
Ma il gatto è da sempre sinonimo anche di astuzia e di mistero. Di astuzia, come nella favola di Carlo Goldoni, Pinocchio, dove in coppia con un'altrettanto astuta volpe tenta di ingannare l'ingenuo burattino, convincendolo a sotterrare i propri risparmi in un campo magico allo scopo di farli moltiplicare a vista d'occhio. Alla favola di Pinocchio si ispirò il cantautore napoletano Edoardo Bennato nel suo album Burattino senza fili, di cui vi facciamo proprio ascoltare una delle canzoni di maggior successo, Il gatto e la volpe.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo. contratto, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare.
Il risvolto invece è un po' intrigantemente misterioso, legato ai gatti, è affidato a questo bel racconto della nostra Claudia Bertanza, che vi vado a leggere, che è dedicato alla sbalorditiva storia del micio Isaia. Isaia era un grosso gatto rosso, con un ciuffo di peli bianchi sulla coda. Zoppicava leggermente e aveva due bellissimi occhi verdi. Viveva nel paese dei nonni ed è presente in tutti i miei ricordi di bambino. Sembrava vecchietto, dico sembrava, perché in realtà nessuno sapeva quanti anni avesse. Avrei voluto sapere la sua età e la chiedevo ai nonni e anche ai compagni di gioco, ma non ottenevo risposte. Anche il nome era curioso, non era strano per un gatto. Perché si chiamava Isaia? Chi gli aveva messo quel nome? Lo domandavo insistentemente ai vecchi del paese, che fumavano la pipa seduti su sedie di legno scuro. Indossavano berretti di cotone, stinti dal salmastro e dai troppi lavaggi, e canottiere sgualcite. Passavano i lunghi pomeriggi estivi centellinando un bicchiere di vino rosso. La mattina i nonni mi portavano al mare, ma il pomeriggio lo passavo in paese. Il nonno si appisolava, la nonna cuciva, chiacchierando con le amiche. Io uscivo a giocare e a parlare coi vecchi. «Perché Isaia?» chiedevo loro. Si stringevano nelle spalle e allargavano le braccia, scuotendo la testa e guardandomi attraverso le spesse lenti degli occhiali da vista. Lo avevano sempre chiamato così. Sempre. Ma da quando è qui? Insistevo. Ma loro avevano già ripreso a lamentarsi del governo e delle tasse, a snocciolare morti e malattie, bestemmiando sottovoce e guardando di sottecchi le belle ragazze che passavano. A me le ragazze non interessavano ancora. Quindi correvo da Isaia e lo chiamavo. Lui arrivava zoppicando, si fermava a pochi passi da me e rimaneva immobile a fissarmi. Non si lasciava mai accarezzare e indietreggiava se tendevo la mano verso di lui. Non sembrava avesse paura, ma solo che non volesse avvicinarsi troppo agli umani. Nessuno l'aveva mai accarezzato, neppure Tonio, il pescatore che tutte le sere, fischiettando, gli portava un po' di cibo. Isaia, di tanto in tanto, dava la caccia a qualche lucertola e, nelle notti stellate, miagolava a lungo con il muso rivolto verso il cielo. Quando pioveva, si nascondeva. Viveva accanto al castello del paese, una costruzione semidiroccata e lasciata in abbandono, dentro la quale crescevano alla rinfusa piante e fiori. Si diceva che lì ci fosse un fantasma, e io ne ero convinto. Nella mia fantasia Isaia non lo temeva, anzi, erano amici. Anche a me sarebbe piaciuto essere amico di Isaia, giocare con lui, accarezzarlo, coccolarlo. Amavo quel gatto buffo e solitario che osservava con curiosità tutto e tutti. Alberto, un amico del nonno, abitava di fronte al castello. Non dormiva perché aveva forti dolori alle gambe, ricordo di una ferita di guerra. Passava le notti a guardare dalla finestra e conosceva perfettamente il comportamento di Isaia. Il gatto se ne stava sotto a un lampione, che, a quanto raccontavano gli abitanti, non aveva mai funzionato bene. Emanava una luce fioca e spesso si spegneva. Ma questo non disturbava il gatto. Isaia rimaneva lì, fermo, per ore, leccandosi le zampe di tanto in tanto, sonnecchiando appena e guardando nel buio con i suoi occhi verde smeraldo. Verso le 3 del mattino, come rispondendo a una voce, drizzava le orecchie e si infilava in un'apertura delle antiche mura di cinta del castello, scomparendo tra i sassi e gli arbusti. A volte si fermava a osservare la luna, con la coda dritta, con gli occhi socchiusi. «Quel gatto, a suo modo, mi fa compagnia», diceva Alberto, riscaldando al sole le sue gambe malandate e sorseggiando limonata. Passai, nel paese dei nonni, tutte le estati della mia infanzia. Ma quando diventai adolescente, iniziai a frequentarlo sempre meno. Non mi piaceva più quel borgo che anno dopo anno diventava sempre più disabitato. I vecchi morivano, i giovani andavano via, come succedeva in numerosi paesini italiani. Finii il liceo, andai all'università e dopo la laurea a lavorare all'estero. Tornavo in Italia 2 o 3 volte l'anno. Dopo la morte dei nonni, la loro vecchia abitazione rimase chiusa. Mio padre non ci voleva andare perché diceva di avere dei brutti ricordi legati a uno spiacevole episodio di guerra in cui era morto un suo cugino. A mia madre non era mai piaciuta la casa. La trovava triste, decadente, con quelle pietre grigie e le persiane pericolanti. A me piaceva. Ne amavo le mattonelle scure del pavimento della cucina, i soffici tappeti delle camere, i soprammobili che mia nonna spolverava pazientemente. Mi opposi strenuamente alla sua vendita, anche se vivevo lontano e non ci andavo mai. Quando ero triste, tornavo col pensiero a Isaia e alla sua andatura zoppicante. Ma non riuscivo a vederlo. Le immagini della casa, degli amici, della linea di mare che vedevo dalla finestra erano nitide, ma Isaia era una macchia confusa. Svaniva subito. Lo avrei saputo descrivere nei minimi particolari, ma non riuscivo a fermare la sua immagine. Viaggiai a lungo, sposai una donna italiana, nacquero 3 figli. Dopo la morte dei miei genitori, tornai a vivere stabilmente in Italia. Avevo più di 50 anni, i figli erano adulti. Al capezzale di mio padre c'era Arturo, il più grande dei ragazzi. Mi disse che il nonno, prima di morire, aveva sussurrato un nome: Isaia. Perché mio padre ha chiamato il gatto in punto di morte? Strano, osservai. Non conosci la leggenda del paese? Chiese Arturo di fronte alle mie perplessità. Che leggenda? Domandai. Il mio primogenito, che da qualche anno si era trasferito in una cittadina vicino al paese dei nonni, disse: «Ti devo dare un libro. Lì c'è scritto tutto». Poi andò via perché aveva fretta. Era sempre di corsa. Il giorno del funerale mi diede il libro. Era la guida turistica del paese dei nonni. Tornato a casa, mi sedetti sulla poltrona preferita di papà e iniziai a leggere. Il libro riportava la leggenda di Isabella. Isabella era figlia di un nobile che, in seguito a diverse battaglie, aveva conquistato il paese e lì vi aveva fatto costruire un castello. Era il 1450. Isabella non aveva mai amato quel paese, troppo caldo e isolato rispetto alla città in cui era nata e vissuta fino a 10 anni. La bimba avrebbe tanto voluto un gatto, perché era sempre sola. Non aveva fratelli e l'unica sorellina era morta 2 anni prima. La madre, da quel momento, era sprofondata nella depressione, passava le giornate a letto, non si curava della primogenita. Il padre non aveva tempo per lei. La loro era l'unica famiglia nobile della zona e la piccola non poteva mischiarsi con i figli dei poveri abitanti del villaggio. Se almeno avesse avuto un gatto, pensava. Un anno dopo giunse nel giardino del castello un bel micio. Era e mi vennero i brividi a leggere questo. Rosso, con un ciuffo di peli bianchi sulla coda, occhi verdissimi e leggermente zoppicante. Non si lasciava accarezzare, ma fu un buon amico per la bambina. Amava il pesce, odiava la pioggia e miagolava alle stelle. Un giorno, il gatto era arrivato da qualche anno, in paese scoppiò una rivolta. I ribelli presero d'assalto il castello. Il padre stava organizzando per le nozze di Isabella una festa sfarzosa. Il paese stava vivendo un periodo di forte siccità ed era scoppiata una violenta epidemia di peste che stava decimando la popolazione. La gente del luogo riteneva che non fosse proprio il momento di spendere tanti soldi per un matrimonio. La madre di Isabella era a letto quando i ribelli entrarono nel castello. Il marito, seduto accanto a lei, le parlava sottovoce. In mezzo a loro il gatto faceva le fusa. Quando i due furono uccisi, il micio fuggì velocemente e raggiunse Isabella, accoccolandosi ai suoi piedi e leccandole le gambe. Nonostante la ragazza si fosse nascosta sotto al letto, i ribelli la trovarono, uccisero anche lei e depredarono il castello. La costruzione restò abbandonata a se stessa. Anni dopo fu ritrovato il diario di Isabella. C'era scritto che la ragazzina aveva chiamato il gatto Isaia. La leggenda racconta che Isaia rimase sempre lì, uguale. Non si lasciava mai accarezzare, né si avvicinava troppo agli uomini, a parte quando stavano per morire. Non credevo a questa storia, pensavo fosse solo una leggenda per i turisti, ma nelle pagine seguenti c'erano diverse testimonianze. Molti abitanti del paese raccontavano di avere visto Isaia avvicinarsi a loro amici e parenti, lasciandosi coccolare. Tutte queste persone erano morte nel giro di pochi giorni. Anche quelli che avevano lasciato il paese, secondo quanto raccontavano i parenti, erano stati visitati da Isaia in sogno prima di morire. Superstizioni, dissi tra me e me, cercando di scacciare dalla mente la voce di Arturo che mi diceva: «Papà, il nonno ha sussurrato Isaia prima di morire». «Superstizioni», dissi ad alta voce, prima di inciampare in un ricordo che mi tolse il respiro. Fabietto, il mio amico d'infanzia, rosso come Isaia, in una lontana estate, un bel giorno si era ritrovato il grosso gatto in braccio e lo aveva accarezzato a lungo, canzonandomi, perché a me, che mi reputavo amico del micione, non era mai successo. Avevo 10 anni e ci rimasi malissimo. Il giorno seguente tornai in città e poco dopo venni a sapere che Fabietto, tornando da scuola, era scivolato su una grossa pietra bagnata dalla pioggia, morendo sul colpo. Soffocando un conato, chiusi il libro e lo gettai a terra. «Superstizioni!» ripetei per la terza volta. Per anni Isaia rimase confinato in un angolino della mia mente. I miei figli si sposarono, diventai nonno e alla vigilia degli 80 anni bisnonno. In mezzo a tante gioie arrivò, purtroppo, la malattia di mia moglie. Perse la memoria, perse la lucidità, le mancavano le parole, confondeva i nomi e i giorni, i suoi grandi occhi scuri si spegnevano ogni giorno di più. Barcollò, sospesa tra luci e ombre per qualche anno, mentre i ricordi rotolavano via. Infine, il buio assoluto, che per fortuna durò poco. Una mattina di novembre se ne stava come sempre seduta in poltrona guardando il vuoto. Io le leggevo il giornale ad alta voce, commentando le notizie in quel modo che una volta la faceva tanto ridere e ora la lasciava indifferente. Alzando lo sguardo dopo una battuta che reputavo particolarmente divertente, mi parve di scorgere un barlume di vita nei suoi occhi neri. Aprì la bocca, come se volesse parlare, anche se da mesi ormai era muta. Isaia, mormorò, prima di scivolare in un sonno, da cui non si svegliò mai più. Dalla sua morte è passato più di un anno. Io abito da solo. Non ho grossi acciacchi e me la cavo bene, ma ormai ho 85 anni e non vivrò ancora a lungo. Il nipote di un mio vecchio amico vorrebbe comprare la casa dei nonni e io sono tornato al paese per venderla, perché i miei figli e i nipoti non la vogliono. Doner Kebab è la prima insegna che ho visto arrivando, e poi mini market, bazar, auto ovunque, squallide luci al neon, sculture postmoderne al centro della piazza più antica. Mi è mancato il respiro. Il paese, ripopolatosi negli ultimi anni, è un guazzabuglio di edifici moderni mescolati alle poche case antiche rimaste, sempre più scrostate e pericolanti. Dopo aver incontrato il nipote del mio amico e avere stabilito i dettagli per la vendita della casa, sono andato a fare un giro. Il vecchio castello è stato restaurato e ora il giardino è ben curato e profumato. C'è un bar dove ho bevuto un buon caffè, forte e amaro. Miau miau, miau miau, miau, miau. Ho sentito alle mie spalle mentre osservavo una splendida pianta di rose. Mi sono girato e mi si è fermato il cuore. Isaia, ancora lì, ancora uguale a 70 anni prima. C'era solo una differenza. Il grosso gatto rosso mi stava venendo incontro. No, 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 non posso morire ora. Mi è appena nato un altro nipotino. Non essendo più in grado di correre, ho cercato di camminare il più velocemente possibile e mi sono allontanato. Arrivato al cancello di casa mia, mi sono girato. Non mi è parso di vedere Isaia. Il cuore mi batteva all'impazzata. Dopo essere entrato, mi sono seduto e ho chiuso a chiave la porta. Ogni tanto la apro. Vorrei almeno uscire in giardino, ma mi manca il coraggio. È maggio, ma fa già molto caldo e ho acceso il vecchio ventilatore che ronza e cigola. Seduto sulla poltrona del nonno, guardo fuori dalla finestra e immagino il mare oltre i palazzi. Sento grattare alla porta e vengo preso dal panico. Cerco di isolarmi dalla realtà. Accendo la radio e inizio a cantare a mezza voce. Grattano ancora alla porta. E tra il ronzio del ventilatore e la voce stridula dell'annunciatore che reclamizza un nuovo programma, sento distintamente il miagolio.
La voce del padrone.
Sempre amico, un poeta ma per poco, giusto per un platonico ricatto, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare ma far questo non si può, paternalista a questo punto non divento, no, potresti ridere. Vuoi scherzare? È un grandissimo piacere. Puoi unirti a noi a mangiare. Un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto. Abbiamo tempo per star soli. Solo un whisky, forza sali. Ma tutt'altro ci consoli. Bravo, è vero, andarsene è brutto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto. Giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare, ma far questo non si può. Paternalista a questo punto non divento, no, potresti ridere. Maledetto gatto, tu continua a farle fusa. Se per caso lei è confusa, riuscirai a mangiarmi nel piatto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto.
La gatta sul tetto che scotta è invece un film di grande successo del 1958, tratto da una commedia altrettanto famosa di Tennessee Williams, dove la gatta è splendidamente interpretata da una bellissima e sensuale Elizabeth Taylor, affiancata da un giovanissimo Paul Newman. Il film ispirò persino una canzone che fu incisa l'anno seguente da un altrettanto giovanissimo Adriano Celentano.
Sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì guarda guarda fingendoti distratta, ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto, e poi lo graffi tutto. Ed io ogni giorno, vedendomi sognone, sto zitto, subisco, ma tu da brava gatta poi comincia a mi adorare. Sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì guarda guarda fingendoti distratta, ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto, e poi lo graffi tutto. Ed io bonniccione, credendomi sognone, sto zitto, subisco, ma tu da brava gatta poi cominci a mi adorare. Sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì guarda guarda fingendoti distratta, ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto, e poi lo graffi tutto. La gatta, il gatto, sul tetto che scotta.
Sarebbero ancora tantissime le canzoni dedicate ai gatti, ma per fortuna o purtroppo le ore sono fatte di soli 60 minuti e i nostri stanno volgendo al termine. Vi risparmiamo dunque di ascoltare la famosa Due Gattini, quella sanremese del duo Fasano, e altre amenità quale Il Gatto Matto, portata al successo da Corrado Lo Iacono negli anni 50. Tuttavia, ringraziando Claudia Bertanza che felpatamente ha scritto con il sottoscritto, scusate il bisticcio di parole, i testi di questa trasmissione. Walter Martinelli che ne ha curato la parte tecnica e Sandro Alba che come sempre non ha fatto nulla ma ci mette la firma. Ho ancora pochi minuti per salutarvi con l'ultima canzone e darvi appuntamento alla prossima settimana. Chiudiamo dunque con un brivido tutto felino, cantato niente poco di meno che dalle voci di Mina e Adriano Celentano. A tutti voi grazie per l'ascolto e miau, pardon, volevo dirvi ciao, alla prossima settimana. Sì, però questa, perché ha scritto i testi, proprio ce la potevamo risparmiare, eh.
Ormai avevo pensato, ho voglia solo io di te, invece sento il profumo che hai messo su stasera per me. Provo a fare finta che ti resisto un po', ma in fondo è poi perché qui è già calda l'atmosfera, io con te stasera ci sto.
Baci, capisco che mi piaci perché
mi stendo dentro te.
È affascinante davvero, sei quella che speravo per me. Provo a fare finta che ti resisto, ma il gioco mi delude. L'atmosfera, da te vorrei stasera di più. Con un brivido felino sento che mi vuoi, il fuoco del camino brucia insieme a noi. Hai la voce che ti trema, stringi le mie mani, mi ami, mi ami. Ora che ti dai, ti sento travolgente, vera come sei. Ho l'impulso di fermarti, ma tanto non potrei se ti muovi, ti muovi come tu sai. E ti sento che mi muovi.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La voce del padrone. Ultimi avi conosciuti. Riconoscimenti e parentele musicali curati da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Con un brivido felino io potrei morire da adesso per con